Dunque, ciò di cui volevo parlare oggi era, proseguendo nell'excursus di questa seconda parte per noi più particolarmente interessante del libro di Baratta, e avendo detto un po' di cose la volta scorsa su americanismo e fordismo, passare alla sezione che lui ha chiamato subalterni. Che poi sarà seguita da senso comune e da folklore e filosofia, che sono tre aspetti che evidentemente si tengono abbastanza insieme. Per subalterni, innanzitutto c'è la questione che è da sottolineare la fortuna internazionale del termine, cioè appunto egemonia e subalternità è diventata un po' la coppia di termini che identifica Gramsci nel dibattito filosofico, politico, culturale in senso lato internazionale, ma proprio il termine, il concetto di subalterni e di subalternità ha avuto un particolare successo in tutto quell'ambito di studi di area anglosassone, ma non collocati fisicamente solo in Gran Bretagna e nel Nord America, che Baratta associa un po' tutti insieme, mettendoli insieme come cultural, post-colonial e subaltern studies, per l'appunto subaltern studies, cioè un gruppo di studio in India. Che ha preso nome proprio da una serie di pubblicazioni intitolate così, Subaltern Studies, studi sulla subalternità. Di fatto, come abbiamo sottolineato tante volte, nell'uso concreto che di categorie gramsciane si fa a livello internazionale, possono avere una parentela anche un po' vaga con quello che effettivamente c'è scritto nelle opere di Gramsci, però è testimonianza di una vitalità e del fatto che viene interpretato come un contributo teorico utile alla lettura della contemporaneità. E quindi per subalterno si possono intendere e si sono intese davvero molte cose. Però è vero anche che nel testo gramsciano stesso il concetto di subalterno, come un po' tutte le cose più importanti che lui usa correntemente, sono concetti operativi che si definiscono con precisione di volta in volta a seconda del contesto in cui ne scrive, in cui li adopera, eccetera, e non ci sono quasi mai delle definizioni precise, intendo questo e così rimane. Nei testi stessi di Gramsci il concetto di subalterni e subalternità è un concetto relazionale, contestuale, stratificato e differenziato, quindi si presta a letture e a usi diversi. Molto in generale, Baratta sintetizza anche, diciamo, rileggendolo in linguaggi più prossimi alle nostre sensibilità, come il nome collettivo delle soggettività potenzialmente o oggettivamente antagoniste, subalterni come soggettività antagoniste, che è appunto un termine non di Gramsci, non in Gramsci, ma appunto abbastanza corrente, il che appunto può voler dire metterci dentro un po' di tutto, in termini di politica moderna e di ragionamento sulle relazioni sociali moderne. Però appunto questo è giustificato in larga misura dall'uso diversificato che ne fa Gramsci stesso. Subalterni si definiscono, concetto relazionale in termini non subalterni, cioè è una coppia che va insieme. Chi sono i subalterni? Quelli che non sono non subalterni, cioè non egemoni e non dominanti, questo ovviamente cambia di tempo in tempo, di luogo in luogo. E poi ulteriormente al proprio interno i subalterni sono differenziati e articolati in termini, per esempio, della contemporaneità di Gramsci, che è in parte anche la nostra contemporaneità. Dentro il concetto di subalterni ci stanno i lavoratori produttivi moderni, e quindi nel suo caso, largamente anche nel mondo attuale, la classe operaia. Ci stanno i marginali, quelli che in termini gramsciani erano il sottoproletariato, ci stanno i contadini. Oggi nella nostra società, in Italia, nell'Europa, quest'ultima categoria ha perso moltissimo peso dal punto di vista sociologico rispetto ai tempi di Gramsci, quando l'Italia era una nazione contadina. Ma dato che fino a prova contraria nel mondo l'umanità continua a mangiare, da qualche parte tutto quello che si mangia viene prodotto, anche se in modi significativamente diversi rispetto ai tempi di Gramsci, ma viene prodotto. E subalterni, per esempio, il concetto di subalternità, abbiamo visto che entra in relazione con tanti altri concetti nella trattazione dei quaderni, e per esempio serve come termine definitorio il termine popolo, che a sua volta entra come aggettivazione in popolare, e quindi cultura popolare, eccetera eccetera. Il termine popolo è definito da Gramsci come l'insieme delle classi subalterne e strumentali di ogni società finora nota, di ogni società esistita. Quindi il concetto di subalternità diventa una precisazione del concetto di popolo, è un termine definitorio del concetto di popolo, che è al tempo stesso di tipo sociologico, perché si riempie di contenuti, ma anch'esso di tipo relazionale, perché i contenuti variano a seconda dei contesti, delle epoche storiche, eccetera eccetera. In questa varietà interna e relazionalità per rapporto con ciò che gli sta intorno, i subalterni sono dunque un campo di lotta egemonica, per dirlo nei termini appunto propri di Gramsci. Perché? Lotta egemonica, che è lotta culturale, perché egemonia, come dice Baratta in un passaggio da qualche parte in questo capitolo o nel successivo, non mi ricordo, egemonia è sempre diversità. Laddove si parla di egemonia e di lotta per l'egemonia, si parla sempre di diversità, differenziazione, articolazione, pluralità. La lotta per l'egemonia, nel caso delle classi subalterne, ha due, diciamo, terreni. Uno all'interno, per l'unità, per l'unificazione, perlomeno da un punto di vista appunto culturale e politico, dei gruppi sociali subalterni, e due verso l'esterno, quando si sviluppa appunto una lotta controegemonica per uscire dalla condizione di subalternità, e su questo torniamo fra poco. Nel discorso della lotta egemonica, Baratta sottolinea che Gramsci segue Lenin, e lo sottolinea perché Gramsci stesso a dirlo, abbiamo accennato varie volte al senso di questa cosa, ma C'è anche, per esempio, nel discorso gramsciano una forte differenziazione rispetto alle posizioni e alla tradizione di Lenin sul tema di cui abbiamo accennato qualcosa la volta scorsa, per esempio dell'americanismo. Cioè, lungi dal considerare il capitalismo a lui coevo nella sua fase putrescente, come era nelle posizioni dell'ultimo Lenin, che però insomma, diciamo, smette di poter intervenire attivamente, intellettualmente e politicamente dalla fine del 22, quindi parecchio presto. Ma questa impostazione, che poi ha un diciamo abbastanza tragico revival nell'ambito del movimento comunista in correlazione con la crisi mondiale del 29, l'idea che il capitalismo stesse per crollare, fosse in una fase finale appunto anche di putrescenza e quindi un cadavere al quale si era prossimi ad assestare colpi mortali, e Gramsci ha una linea di analisi e di riflessione completamente diversa. Il tema dell'americanismo, come accennavamo, cioè come risposta in termini di rivoluzione passiva, cioè cambiamento sì, ma che lascia appunto passivi e inerti e usati in funzione solamente oggettiva le grandi masse che pure ne sono, diciamo, protagoniste in termini sociologici, il modello che Gramsci immagina, indovina, ipotizza affacciarsi sulla scena americana è lungi dall'essere un qualche cosa di putrescente e declinante, anzi è una risposta nascente e potenzialmente di nuova egemonia, per esempio in ambito intracapitalistico, e non a caso appunto saranno proprio gli Stati Uniti che prenderanno a partire proprio da quegli anni la guida del sistema economico mondiale, diciamo, di organizzazione di marca capitalista. Quindi, diciamo, questa è una differenziazione importante. La valorizzazione di quello che sta succedendo a livello economico e a livello culturale in ambito americano, diciamo, è una caratterizzazione importante in Gramsci, che pone anche dei problemi specifici sul terreno della lotta egemonica e della considerazione della subalternità, come si pone nel modello americanista fordista. Ricordavo come un Dario Fo tendesse a dare nel film realizzato da Baratta, Il mistero di New York e Il mistero di Napoli, a sottolineare fortissimamente l'aspetto del gorilla ammaestrato come frutto del modello americano. Questo era un effetto realmente, diciamo, presente e cercato deliberatamente. Era una delle strade appunto per realizzare la rivoluzione passiva tenendo passive le masse. Se riesco a farne gorilla ammaestrati, evidentemente ne faccio, sottolineo appunto la passività, la subalternità, e li tengo in questa condizione. E nota Baratta come l'operaio massa deumanizzato tende ad assimilarsi dal punto di vista dell'arretratezza culturale proprio ai subalterni marginali già noti e presenti in Europa, per esempio, piuttosto che all'operaio massa che riesce a prendere coscienza del suo ruolo e quindi ad avviare un processo di rovesciamento della sua condizione di subalternità. Quindi, diciamo, il concetto di subalternità, questo è un caso della contestualità e contestualizzazione che dicevo prima, a seconda di dove lo si va a collocare e a usare come strumento di analisi, si riempie di contenuti diversi. La subalternità del mondo americanista fordista ha, per esempio, di questi ingredienti. Per completezza ricordiamo che non due cose, siccome ho usato varie volte la parola massa, Baratta giustamente sottolinea che massa e di massa eccetera in Gramsci non è mai svalutativo, è spesso è usato in termini descrittivi, ma molto spesso anche all'interno di locuzioni che poi fanno parte di un discorso positivo. Quindi ci sono l'operaio massa, l'uomo massa, sono categorie e entità suscettibili di sviluppi diversi a seconda di come si sviluppa appunto la lotta egemonica e chi riesce a, diciamo, a modificare la situazione in una direzione o in un'altra. La seconda cosa è che la realtà americana degli anni di Gramsci non era soltanto fatta di Ford, Taylor e i loro gorilla ammaestrati. I gorilla ammaestrati erano anche esseri umani in carne ed ossa che tra l'inizio del secolo e buona parte degli anni 20 avevano sviluppato organizzazioni di massa con caratteristiche magari abbastanza diverse da quelle europee, ma organizzazioni di massa molto dure e combattive. Ricordiamo tutti il caso Sacco e Vanzetti, che appunto furono uccisi credo nel 27, mi sembra. Furono uccisi perché Sacco e Vanzetti erano due operai, o comunque subalterni, uno faceva il pescivendolo, l'altro vari mestieri, immigrati dall'Italia, immigrati di prima generazione, di tendenze anarchiche, condannati per una cosa che non avevano commesso, per un'uccisione di un cassiere durante una rapina che non avevano commesso, ma arrestati ciascuno con una rivoltella in tasca. Cioè l'operaio cosciente anarchico andava in giro con una rivoltella in tasca. Siamo in America, dove notoriamente la tradizione di girare con le rivoltelle è fortemente transclassista, ma parte gli scherzi. Esistevano partiti socialisti in America in quegli anni, esistevano organizzazioni sindacali molto radicali, e anche Gramsci se ne occupa e ci ragiona sopra. Ci sono degli articoli dell'Ordine Nuovo che si occupano di Daniel De Leon, che era un marxista americano, e di un'organizzazione che poi, diciamo, è tornata di moda da noi negli anni 70 come oggetto di studio storico, quella degli IWW, Industrial Workers of the World, che erano diciamo un'organizzazione sindacale fortemente caratterizzata politicamente, diciamo assimilata alle correnti europee del sindacalismo rivoluzionario, che ebbe un forte seguito in America appunto almeno alla fine, fino alla fine, dall'inizio degli anni del secolo quando fu fondata fino alla metà degli anni 20. Quindi la situazione americana era una situazione appunto, almeno nell'epoca in cui ci ragionava Gramsci, anche in movimento. Non c'era rivoluzione passiva, sì, come modello dominante e vincente, ma anche fortemente contrastato e mosso al suo interno. C'era contesa, non era un quadro di pace sociale e di organizzazione appunto alla Charlot, in cui tutto il meccanismo gira perfettamente oliato e stritola i lavoratori al suo interno. C'era anche dell'altro. Abbiamo detto subalternità che si definisce solo in rapporto al polo opposto dell'egemonia, del dominio, al polo opposto del discorso, ma il punto è che il focus dell'interesse, ovviamente gramsciano, riflettendo su queste categorie, come si passa dall'uno all'altro, come si passa dalla subalternità all'egemonia, che si fa per riuscirci? Si ragiona, si studia, si valorizzano al massimo tutte le occasioni in cui nella storia i subalterni hanno dato prova di mettere in campo forme di autonomia, ma diciamo bisogna anche formulare un progetto di massima, che poi va calato nelle singole situazioni, eccetera. E nella riflessione di Baratta sulle pagine di Gramsci troviamo degli elementi utili per ricostruire un po' i termini del ragionamento gramsciano per il passaggio dall'uno all'altro di questi due poli di un discorso relazionale, subalternità, egemonia, dominio. I tre passaggi fondamentali che ricostruisce Baratta con Gramsci sono spirito di scissione, autonomia, lotta egemonica. Lo spirito di scissione è non il grado zero, ma il grado uno del processo del passaggio dall'egemonia alla subalternità. Spirito di scissione vuol dire acquisizione di una coscienza critica di sé, sia come individuo sia come gruppo sociale, coscienza critica della propria posizione, per esempio capendo che si è soggetti a ingiustizie, a differenziazioni sociali etero gestite, capendo che si è appunto operaio massa, ma all'interno, nel cuore di un processo produttivo del quale si può ambire a prendere le leve del comando. Coscienza critica di sé e sviluppo di uno spirito di scissione, che fanno da base, e appunto questo l'abbiamo già detto varie volte, sottolineiamo che i due aspetti dell'individuale e del collettivo sono sempre presenti nella riflessione di Gramsci, fino al livello autobiografico testimoniato maggiormente come registro dalle lettere, ma con osservazioni che sono anche molto presenti nei quaderni. Cioè, sembra di poter dire che effettivamente nella considerazione di Gramsci, quando si parla di massa, non, anche per questo non è mai un'accezione svalutativa, perché si ha ben presente che la massa è fatta di esseri umani in carne ed ossa, singoli individui, e che la presa di coscienza, lo sviluppo di uno spirito di scissione di gruppo passa e coincide con quello dei singoli e degli individui. Lo spirito di scissione, la coscienza critica di sé, è la base per l'acquisizione di una autonomia. Secondo momento. Autonomia che, c'è una nota che cita Baratta che fa tutto uno schemino, una nota di Gramsci, con i tanti passaggi che si succedono nello sviluppo organizzativo dell'autonomia, Lo sviluppo compiuto dell'autonomia è dato dalla esistenza del moderno principe, del partito, dell'organizzazione autonoma e alternativa dei subalterni, che non è più un pezzo di organizzazioni preesistenti e che accettano il quadro dato, ma è una cosa appunto autonoma. Autonomia coincide con sviluppo organizzativo, e l'autonomia, e quindi poter disporre di un strumento organizzativo nuovo, originale, è a sua volta la base per poter sviluppare il terzo momento, quello della lotta per l'egemonia. Quando hai sviluppato uno spirito di scissione largo e diffuso, quando questo si è organizzato in una forma partito, che è un intellettuale collettivo, il modello di Gramsci ovviamente è sempre quello dell'esperienza torinese del gruppo dell'Ordine Nuovo, che si era sviluppato largamente in gruppo di intellettuali, giornalisti e militanti di professione, ma che si erano sviluppati in simbiosi con l'esperienza dei consigli di fabbrica e con uno scambio appunto circolare dall'alto al basso e dal basso verso l'alto. Questa bene o male rimane nel modello gramsciano l'esperienza di riferimento. Una volta che lo spirito di scissione ha acquisito caratteri di massa e si è organizzato in modo autonomo in un partito, si è attrezzati per sviluppare la lotta egemonica, che passa, come accennavo prima, essenzialmente per fare i conti con le diversità. Egemonia e lotta per l'egemonia vuol dire sempre cercare di mettere insieme cose diverse fra di loro, quindi necessariamente politiche di alleanze. Se subalternità è fatta di lavoratori produttivi più marginali, più contadini, per esempio, la guida con embrioni di intellettuali organici sarà assunta dai lavoratori produttivi urbanizzati e inseriti nel ciclo appunto produttivo più moderno, ma che hanno un'assoluta necessità di una politica di alleanze con tutti gli altri strati e gruppi sociali subalterni, che quindi vanno tenuti in conto come interlocutori a pieno titolo. Questo era diciamo il tentativo di quell'abbozzo di saggio sulla questione meridionale che Gramsci sviluppa e stava scrivendo quando viene arrestato nel novembre del 26, in cui appunto tutte queste tematiche sono già abbozzate ed erano tematiche che, come gruppo dirigente del giovane Partito Comunista, erano state lanciate nel congresso dell'inizio del 26, quello che si era tenuto a Lione, e le cui tesi erano state scritte appunto da Gramsci e Togliatti. Politica di alleanze, questione contadina, questione degli intellettuali erano ingredienti presenti in queste elaborazioni, che poi diciamo finiscono in un vicolo cieco, perché appunto la situazione italiana va in tutta un'altra direzione. Però ecco, questo è un po' il programma generale, le tappe fondamentali per cui in ogni situazione, in ogni epoca, bisogna riuscire a percorrere queste tre tappe: spirito di scissione, autonomia, lotta egemonica. E diciamo il processo che lega queste tre tappe c'è un passaggio di questo capitolo in cui Baratta, con un inciso breve ma insomma incisivo, appunto un inciso incisivo, dice: questa è la lotta di classe. Lo sviluppo della fenomenologia dell'autonomia è la lotta di classe. Lotta di classe perché gli interessi dei gruppi sociali subalterni sono distinti e contrapposti rispetto a quelli dei gruppi sociali dominanti, e fare lotta di classe vuol dire sviluppare lo spirito di scissione, vuol dire costruire una propria organizzazione politica e sindacale, vuol dire lanciare una politica di alleanze per unire le classi subalterne, da un lato, e dall'altro, sempre tutta questa dinamica, Baratta sottolinea ancora una volta che vede un'opera di traduzione fra due cose diverse, la dialettica politica che si traduce in dialettica culturale. La centralità del tema cultura, dell'interesse per la cultura, la polivocità, articolazione del concetto di cultura degli intellettuali come operatori della cultura, eccetera, sono una delle declinazioni della dialettica politica. Cioè Baratta sottolinea come in Gramsci, in questo processo, diciamo, per tappe di come si sviluppa il tentativo di passaggio da subalternità a egemonia, la dialettica politica è dialettica culturale, cioè senza un corrispettivo di politica culturale e di presa in considerazione della dimensione culturale, la politica non si dà nell'interpretazione di Gramsci e nel progetto di Gramsci. Fare politica è contemporaneamente fare cultura, e per chi è schierato dalla parte delle classi subalterne, evidentemente fare cultura è immediatamente fare politica. Verso la fine, appunto, di questo paragrafo, di questo capitolo dedicato a subalternità e subalterni, ci sono dei passaggi che mi sembrano abbastanza caratterizzanti e riassuntivi. Dice Baratta: l'egemonia rappresenta per definizione, in senso politico in primo luogo, ma anche economico, sociale, culturale, eccetera, l'unità del diverso, una unità complessa. Qui la complessità è data dal fatto che il processo egemonico si attua sia nell'ambito di una rete di reali o possibili alleanze con e tra le forze sociali che si contrappongono al blocco storico dominante, sia nei confronti delle stesse forze avversarie. Una volta conseguita l'alternanza del blocco storico, questo secondo aspetto del processo egemonico acquista un peso decisivo. Nel momento in cui le classi subalterne diventano Stato, infatti, la borghesia diventa popolo, nel senso che essa fa parte del popolo-nazione che il nuovo Stato dovrà essere capace di unificare. Nella dinamica che abbiamo cercato di ricostruire del passaggio da subalternità a egemonia, ritornano temi di cui appunto abbiamo già trattato. Unificazione del genere umano è anche in questo senso. L'idea di una società senza classi, che sarebbe l'obiettivo massimo, che sarebbe il contenuto, diciamo, dell'idea di comunismo, è questo, cioè il fatto che la borghesia diventa popolo, cioè, ed è un altro modo di dire quello che si è detto per cui si azzera la distanza tra cultura moderna e cultura tradizionale, si crea un nuovo senso comune, c'è una riforma intellettuale di massa, cioè nel passaggio dal basso all'alto questo tipo di dinamica si chiama in tanti modi diversi, si declina da tanti punti di vista diversi, ma appunto come abbiamo detto tante volte nei quaderni c'è una enorme frammentarietà di espressione verbale, ma anche una grande omogeneità di temi e di interessi che è possibile ricostruire e seguire prendendoli da tanti punti di vista diversi, ma che arrivano a conclusioni analoghe, che rispondono a bisogni analoghi. Vedremo nelle parti successive che questo si chiama rapporto fra spontaneità e direzione consapevole, tra senso comune e filosofia, si chiama in tanti modi diversi, ma un po' il tema di fondo della riflessione teorica di Gramsci nell'opera del carcere è questa, appunto, il passaggio dalla subalternità all'egemonia, come si fa, che cosa porta con sé e come dovrebbe mirare a cambiare lo scenario delle cose una volta che si riuscisse ad avviare. Io qui fermerei per questa parte prima di proseguire. Se ci sono domande. Se non ci sono domande.